Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e toccatili disse: alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Percorrere un cammino di conversione occorre da parte nostra anche di molte risorse, di molto impegno, così la pensiamo noi. Fare un cammino quaresimale di penitenza ce lo immaginiamo sempre come un cammino molto arduo, molto difficile ogni anno. E tuttavia questo modo di pensare le cose ci devia, ci allontana da quello che è il piano di Dio e ci mette nella condizione di non capire esattamente dove sta passando questa salvezza per noi. Questo è quello che sperimentano questi uomini, Pietro, Giacomo e Giovanni, quando si recano con Gesù su questo monte Tabor, dove Gesù si trasfigura. Io vorrei farvi qualche domanda. Per esempio, è interessante che Gesù davanti a loro si trasfigura, Dio stesso esprime un giudizio, una valutazione su quello che sta accadendo, Mosè ed Elia allargano, distendono fortemente i confini di questa visione incredibile che questi apostoli hanno, e questi apostoli si mettono con la faccia per terra perché non possono guardare quello che stanno vedendo, ma riconoscono il Signore. È ancora il Signore che li ha chiamati ad essere Suoi seguaci. Paradossalmente, quando invece il Signore entrerà nella Sua gloria, quando vincerà la morte e passando per la resurrezione li incontrerà, vi ricordate? Loro non lo riconosceranno. È interessante quello che sta accadendo. Segno che questo episodio della trasfigurazione non può essere ascritto semplicemente alla realtà dei miracoli, dei prodigi, delle manifestazioni gloriose di Gesù. Qua c'è una didascalia, un insegnamento. Tutta questa immagine deve poter dire qualcosa, e stavolta, badate bene, qualcosa di così sorprendente, di così trasfigurante, di così ulteriore rispetto alle aspettative stesse di questi uomini, che sono costretti a prostrarsi con la faccia a terra. Non hanno la capacità di fissare lo sguardo su quello che vedono. Quanto sarebbe diverso il nostro atteggiamento. Noi, pensando che la trasfigurazione è un miracolo, desidereremmo vederlo. Di fronte ai grandi prodigi noi non ci copriamo la faccia, anzi la guardiamo con ancora più attenzione, perché siamo attratti da un aspetto luminoso della realtà di Dio, incapaci di vederlo lavorare, di osservarlo penetrare la storia nella semplicità e nella quotidianità dei giorni, proprio là dove invece avremmo dovuto e potuto incontrarlo. Guardate che dice Pietro di fronte a questa, lo sapete, no? Dice: facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E Gesù invece li convince a tornare in basso. Ma che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Che non dovevano godersi questa pace? Guardate che qua San Paolo nella lettera al Timoteo ce lo fa capire chiarissimamente. Dice a Timoteo: soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Che non vuol dire lasciati schiacciare dal Vangelo e sostenuto dalla grazia. Vuol dire anche tu mettiti a lavorare per cosa? Per portare questo Vangelo dentro l'attualità della storia. Non solo insegnando agli uomini quello che Gesù ha detto, quello che il Signore ci ha regalato, ma perché questo le parole del Vangelo possano diventare un'attesa credibile nel cuore degli uomini, possano, cioè, detta in poche parole, diventare carne, diventare storia, non una fantasia tra i fatti, ma storia essa stessa, capace di stravolgere anche i fatti negativi. Allora dice: egli, Dio, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il proposito della sua grazia, che è stata rivelata con l'apparizione del Salvatore. Egli, il Salvatore, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità proprio attraverso questa parola che è il Vangelo. Allora, se noi prendiamo questa scheda ed entriamo nell'icona della trasfigurazione, che cosa vediamo? Vediamo un prodigio? No, vediamo l'uomo così come Dio lo ha pensato, l'uomo così come Dio lo ha ideato, quando l'ha pensato dall'eternità, lo ha creato, facendo la propria immagine, lo ha fatto proprio così come loro stanno vedendo il figlio dell'uomo, come stanno vedendo Gesù trasfigurato. E questo è il senso della parola del Dio Altissimo in questo momento della trasfigurazione, quando dice: questi è il figlio nel quale mi sono compiaciuto. Cioè, questo è l'uomo così come io mi compiaccio di averlo fatto. Io l'avevo fatto così. Guarda uomo, io ti avevo chiamato così, ti avevo dato una vocazione perché tu fossi così, ti rinnovo questa vocazione perché tu divenga così. Allora lo stolto che fa, sta davanti a questo spettacolo e dice: quando posso prendermi subito questa gloria? E ricade nel peccato di Adamo ed Eva. Il sapiente, secondo la scrittura, vede questa immagine e dice: cosa manca alla mia umanità perché torni ad essere così? Devo tornare a casa, devo tornare là dove Dio, da dove Dio mi aveva fatto partire. Per me la conversione non sarà più un cammino al raggiungimento della perfezione. Capitelo bene questo, ficcatelo in testa. La conversione non è una ricerca della perfezione, non è un cammino per arrivare da qualche parte, è un ritorno a casa. Noi eravamo così. Noi avevamo sul nostro volto l'impronta di questo Gesù trasfigurato. Ma pensate che il Figlio di Dio si sarebbe incarnato e avrebbe dato la vita per noi solo perché diventassimo più buoni o più gentili o più semplicemente ipocritamente formali. Lui ci ha guardati così come Dio ci aveva pensati, e dunque è venuto a morire perché noi tornassimo ad essere come Dio ci aveva chiamati fin dall'eternità. Questo contempliamo nel Figlio di Dio trasfigurato, contempliamo la nostra realtà trasfigurata, cioè tornata ad essere come Dio l'ha pensata. Quali sono gli strumenti che ci aiutano? Certamente ce lo dice questa icona, sono Mosè e i profeti e la Sacra Scrittura. Ma attenzione, non una Sacra Scrittura intellettualisticamente incontrata, una Sacra Scrittura che possa diventare carne, cioè che sia funzionale, finalizzata al cambiamento della nostra natura umana in una natura divina. Cosa voglio dire? Un incontro con la parola di Dio che non solo colpisca la mia testa o il mio cuoricino, ma che cambi le mie logiche, che cambi il mio modo di essere e di relazionarmi, che mi metta nelle condizioni di far vedere come Dio regna sulla morte. Io dicevo all'inizio di questa celebrazione, Chiediamo perdono al Signore perché noi ci sentiamo stoltamente smarriti e impauriti di fronte a realtà che non sappiamo interpretare e che pensiamo che possano veramente sovrastarci e distruggerci. Ebbene, questa icona oggi, di fronte alla passione possibile che sempre ci viene incontro, quella della distruzione totale, quella della malattia, quella della morte comunque individuale alla quale tutti andiamo incontro, è trasfigurata da questa vocazione. Che cosa ti sta dicendo Dio stasera? Ti sta dicendo: non fermarti a guardare il tuo peccato, non fermarti a guardare la incapacità della tua natura umana di seguire le vie del cielo, piuttosto questa sera fermati a guardare qual è l'obiettivo di questo cammino. L'obiettivo di questo cammino è che tu torni ad essere come Dio ti ha pensato. Allora tu, per esempio, puoi cominciare a ritenere che Dio, quando ti ha chiamato, non ti ha buttato nella storia come si gettano i dadi per tirare a sorte le cose, ma ti ha chiamato nella storia con un piano ben definito, con un piano che, se tu lo conosci e lo abiti, fa la tua felicità e spiana le strade alla felicità anche del tuo prossimo. Un piano che è destinato a trasfigurare quello che invece è quotidiano, è tutti i giorni uguale, che non cambia mai, è così piatto, così inutile. Amici, noi non siamo stati chiamati ad aderire a un piano ideale, noi siamo chiamati a rendere concreto un piano già incarnato. E ognuno si sforzi a farlo come può, ognuno si studi di partecipare a questa costruzione del regno come può. Se uno si tiene al di fuori, al di sopra o al di sotto, o comunque in una dimensione periferica rispetto a questa chiamata, e pensa ancora che questa chiamata sia per un altro, non può entrare in questa speranza. E amici, l'unica cosa che ci salva alla fine sarà proprio la speranza. Sarà proprio, come dice San Paolo, Cristo in noi speranza della gloria, cioè questa trasfigurazione diventata un argomento possibile per noi. Guarda che la tua vita dice il contrario. La tua vita, se ti guardi allo specchio, dice che 10 anni fa qualche ruga non c'era, qualche capello c'era, adesso non c'è più, che 20 anni fa le cose stavano meglio. L'evidenza dei fatti è la morte, l'evidenza dei fatti nega questo principio. A te decidere se credere a questa stolta evidenza dei fatti o se squarciare la storia per poter intravedere quello che vede Dio, e cioè il compimento della vocazione dell'uomo. Vederlo non solo per te, ti ripeto, ma anche per il tuo prossimo, per tutto il mondo che si dibatte stoltamente, mosso da interessi mortiferi per sé e per gli altri, come stai ben osservando in questi giorni. Guarda la protervia umana dove è arrivata. Guarda il nostro senso di sufficienza a noi stessi dove è arrivato. Amici, ma come affronteremo questo sconcerto? Lo affronteremo paludati dei nostri intellettualismi? Lo affronteremo facendo le nostre liturgie, che qualche volta sono persino vuote? Grandi celebrazioni dove i nomi sembrano, no, prendere delle dimensioni importantissime, ma dove sfugge quell'unica speranza che invece ha la capacità di cambiare il mondo, e cioè la fede in Gesù Cristo, vincitore della morte. Questo sei chiamato a conoscere, a scoprire, a individuare, a ricercare ogni giorno della tua vita. Allora sta dicendo il Signore: bene, non facciamo qui 3 tabernacoli, ma facciamo della storia un tabernacolo, facciamo della vita un tabernacolo, non fatto di fiorellini e devozioncine, ma un tabernacolo della potenza di Dio che si manifesta attraverso la tua capacità di avere fiducia che Dio porti a compimento le cose. Un tabernacolo che risplenda della luce che Dio vuole far risplendere, e cioè, per esempio, la misericordia verso il fratello. Quella è luce, amici, tutti se ne accorgono. Se tu perdoni, i poveri se ne accorgono. Se tu hai misericordia, gli lontani se ne accorgono e ritornano. Capisci cosa vuol dire? Questo è l'oro che brilla sul volto di Cristo e che può riverberare sul volto di ognuno di noi. Questo è quello che ci abbiamo davanti. Non abbiamo molte parole. Appesi alla realtà delle cose così come stanno accadendo, non abbiamo molte parole, ma abbiamo una capacità, una speranza, una vocazione santa. Possa lo Spirito di Dio nel cuore di questa Quaresima ricondurti a questa consapevolezza per riportarti a casa, per riportarti là dove Lui ti ha sposato, ti ha pensato, ti ha generato e ti ha salvato. Sia lodato Gesù Cristo.